Questo libretto qui, se ce l'hai sul file,
sì.
Ce l'hai, lo possiamo mettere sul sito?
Certamente.
Le cose dei campi così.
Basta 50 euro, puoi fare quello che vuoi.
Non c'è problema, guarda. Non tiro giù da lì.
Bene, bentrovati a tutti. Come state? Siete in forma? Entusiasmo alle stelle, eh? Bene. Allora, prima di iniziare, qualcuno di voi mi ha chiesto di ripresentare la formula della preghiera di coppia. Allora, adesso la presento prima di iniziare la seconda meditazione, la seconda tappa. Allora, per la preghiera di coppia, innanzitutto bisogna trovare nella giornata un momento adatto, che non sia mentre dormiamo, che non sia mentre facciamo altre cose, un momento, come dire, di grazia. E, se fosse possibile, sarebbe opportuno, anche sarebbe bello, che in casa ci fosse un angolo di Dio. Quindi mettersi in questo angolo di Dio, spegnere tutti gli affari che ci sono, sia dentro di noi che fuori di noi. Quelli dentro un po' più difficile, ma insomma ci si prova. E la materia della preghiera di coppia è la vita di coppia, e quindi teniamo presente la nostra vita degli ultimi giorni, quello che stiamo vivendo di questa giornata, se è la sera o dei giorni precedenti. Ci teniamo per mano, perché è una preghiera di coppia, Gesù l'ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi due sposi si possono tenere per mano e guardarsi negli occhi anche mentre pregano, anzi è consigliato. E poi si fa, ognuno usa la formula che crede, il Padre Nostro, l'Ave Maria per iniziare, e poi si fanno i tre momenti. Allora, prima di tutto la preghiera di invocazione. Ognuno dei due prega a voce alta chiedendo al Signore quello che sembra per lui che più manchi nella propria coppia. Allora, ti prego Signore, aiutaci a parlarci senza ferirci. Aiutaci a parlarci senza urlarci nella faccia. Faccio degli esempi che non vi riguardano, quindi state tranquilli, insomma, dopo ognuno mette i suoi esempi, no? Esatto, sono. Ti chiediamo aiuto Signore, aiutaci a vivere bene la nostra sessualità, perché anche questo si può chiedere al Signore, meglio di un sessuologo sicuramente, insomma. E poi se queste cose non le mettiamo nelle mani di Dio, di chi le mettiamo? Quindi la richiesta di aiuto, invocazione. Poi comincia il difficile, allora la richiesta di perdono. Ognuno dei due a voce alta chiede perdono per una propria mancanza nei confronti del coniuge. Quindi non preghiere generiche: ti chiedo perdono Signore perché sono un peccatore, sì, lo sa già, insomma, quindi, ma anche il resto lo sa già, però è una preghiera che serve a noi, a noi due. Allora ti chiedo perdono Signore perché questa settimana non sono stato abbastanza attento alle esigenze di mia moglie, di mio marito, cioè proprio cose che succedono tra noi due. Ognuno dei due a voce alta, non perché sennò il Signore non sente, ma perché anche il coniuge deve sentire che noi stiamo lavorando su questa cosa qui. Quindi la preghiera di perdono. E poi la cosa più difficile, la preghiera di ringraziamento, perché naturalmente facendo l'esame di coscienza che cosa viene in mente? Tutte le cose che lui doveva fare non ha fatto o che ha fatto male. Invece questa preghiera ci mette nella disposizione d'animo della contemplazione, per cui ti ringrazio Signore perché questa settimana mio marito ha portato fuori il bidone della spazzatura senza che io glielo dicessi. Faccio sempre esempi che riguardano le coppie di San Mauro, quindi state tranquilli. Ti ringrazio Signore perché questa settimana la mia moglie, quando sono tornato dal lavoro, mi ha accolto con un abbraccio, un bacio, un sorriso. Allora, se fosse anche solo una cosa, che non è mai, sono sempre molto di più, ma fosse anche che una settimana lui o lei fa solo una cosa per cui vale la pena ringraziare il Signore, noi dobbiamo attaccarci a quella come al nostro filo d'oro. Quindi preghiera di invocazione, preghiera di perdono e preghiera di ringraziamento. Ah, certo.
Ti ringrazio perché lunedì
no, magari...
Ti ringrazio perché lunedì la
fine. Gli è morto solamente uno.
Allora, questa preghiera non elimina la preghiera personale, non elimina la preghiera per la Chiesa, per tutte le esigenze del mondo, ma questa preghiera qui è quella che costruisce l'unità della coppia e costruisce l'amore più di altre. Ok? Chiaro? Bene. Allora, stiamo parlando del Cantico dei Cantici. Riprendo solo due atteggiamenti con cui leggere il Cantico dei Cantici. Riprendo anche il principio da cui siamo partiti. Il Cantico dei Cantici parla dell'amore, è l'unico libro della Bibbia in cui non è nominato Dio, ma perché Dio è amore. Quindi parla dell'amore nuziale, parla della nuzialità, delle nozze fra Dio e l'umanità, fra Gesù sposa e la Chiesa sposa, e lo fa parlando dell'amore fra un ragazzo, un giovane e una giovane, cioè dell'amore di due amanti. Perché abbiamo detto che tutta la storia della salvezza è come racchiusa in questo pensiero, cioè delle nozze. Esiste un unico modo di amare, possiamo dire un unico modo di essere cristiani, che è quello di amare. Ed esiste un unico modo di amare, che è quello nuziale, sponsale, per tutti, per gli sposi, per i monaci, per i frati, per le suore, anche per gli eremiti. Esiste solo questo modo qui, l'amore nuziale. Per cui abbiamo detto che la coppia, gli sposi cristiani, sono chiamati a raccontare con la propria vita ciò che è avvenuto sulla croce. E sulla croce non è avvenuto solo il più grande omicidio della storia, ma è avvenuto più grande atto nuziale della storia, cioè l'amore totalmente dato, gratuitamente dato, definitivamente dato. Allora se la Chiesa non può fare a meno degli sposi, perché se nella mia parrocchia io non ho una coppia di sposi, 100 coppie di sposi, ma almeno una, che dimostra con la propria vita che è possibile amarsi così, io faccio delle prediche che non servono a niente. Ma quando io dico che gli sposi sono chiamati a essere segno e sacramento dell'amore di Dio con la propria vita, cioè a raccontare con la propria carne questo amore di Dio, questo amore di Gesù, dico con tutta la vita, non dico con la parte religiosa della vita, cioè con le partecipazioni alle processioni, alla preghiera, tutto. Dico con tutta la vita di tutti i giorni, con la ferialità, cioè con la pienezza della relazione, quindi anche con la sessualità. Mi preme puntualizzare questo perché spesso nelle coppie di San Mauro la sessualità è messa fra parentesi nella vita di santità, anzi, una brutta cultura cattolica ci ha detto che insomma se non potete fare meglio fatelo, ma insomma la vita della santità è un'altra, mentre invece la sessualità è il dono che Dio ha fatto perché gli sposi possono diventare santi, perché è il dono attraverso il quale gli sposi portano a compimento la propria vocazione, cioè l'essere una carne sola, l'essere una cosa sola. Allora, Giovanni Paolo II, conoscete? Un personaggio che vi ricordate? Bene, dice: i coniugi scoprono la forza della grazia sacramentale in ciò che è specifico e ordinario per la loro unione, a cominciare dai gesti più semplici di tenerezza, attraverso la vita sessuale in tutte le sue stagioni e nella ricchezza delle sue manifestazioni fino alla chiamata alla paternità e maternità. Il dono dello spirito, accolto e corrisposto dai coniugi, li aiuta a vivere la sessualità umana secondo il piano di Dio e come segno dell'amore unitivo e fecondo di Cristo per la sua Chiesa. Quindi una roba bella e importante, eh? Bene. Allora, il Cantico dei Cantici si deve leggere sapendo che è poesia. Non lo si deve leggere da occidentali, ma è poesia, quindi è libertà. È una lettera d'amore. Perciò quando si legge il Cantico non ci si deve impressionare se a un certo punto si trovano elementi già incontrati. Bisogna lasciarsi andare alla libertà e alla fantasia. Libertà interiore. La cultura occidentale ha visto il corpo come una realtà inquinata e inquinante, e anche la Chiesa si è lasciata prendere da questa cultura. L'amore biblico invece guarda la materia, il corpo, come alla realtà buona, anzi bellissima. La Genesi creò l'uomo maschio e femmina, ricordate? E alla fine della creazione della coppia il Signore guarda quello che ha fatto, Dio guarda quello che ha fatto e dice: come sono stato bravo. È una cosa bellissima. E lo dice solo della coppia, non lo dice delle stelle, del mare, solo della coppia. Quindi cosa bellissima uscita dalle mani del Creatore, e invita anche noi a guardare a questa realtà con occhi limpidi e sereni. Il corpo come grande segno di comunicazione, di rapporto e di relazione. Bene, cominciamo, perché sennò oggi non ci rimediamo. Seconda meditazione, prendete il testo. L'amore come esodo e la sua fragilità. Tema di oggi è questo. Nel lunedì, nel primo appuntamento, abbiamo contemplato, cantato, celebrato la nascita dell'amore e abbiamo visto che addirittura anche tutta la natura cantava questo, perché era sbocciata la primavera. Ma potremmo dire, titolo di questo secondo appuntamento, l'amore non basta. Alle nozze di Cana, addirittura proprio qualche durante le nozze, viene meno il vino, cioè la pienezza, l'amore pieno, la relazione. Ecco, è molto pericoloso per le coppie dare per scontato l'amore. Dice il testo, parla lei: una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amore mio somiglia a una gazzella o a un cerbiato. Io sto guardando Morris e me, insomma, questo paragone è un po' difficile, però è simbolico, quindi tranquilli. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guardando dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati amica mia, mia bella, vieni presto. Poi lo ripete e lui risponde nella colonna a destra: o mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Prendeteci le volpi piccoline che devastano le vigne, le nostre vigne sono in fiore. Ho letto solo i versi su cui poi ci fermeremo. Bene, allora cominciamo. Nell'amore sponsale cantato dal Cantico dei Cantici, gli sposi possono momentaneamente smarrirsi, ma sono invitati ad apprendere la sublime lezione del ritrovarsi. Le nozze, una volta celebrate, non proteggono automaticamente dalle prove, dalle cadute, crisi dell'amore. L'unione di lei e di lui è un itinerario di ricerca e di conquista mai definitivo. Dicevo prima che uno dei pericoli più grandi delle coppie, della vita di coppia, è dare per scontato l'amore. Quando noi ci siamo sposati, quando le coppie oggi si sposano, hanno in termini di capacità di amore, di donazione, di sacrificio, di attenzione all'altro, di eccetera, come un conto in banca che sembra illimitato. E può succedere che uno pensi che questo conto in banca sia illimitato, per cui ogni giorno va a prendere qualche cosa da questo conto, finché il padrone della banca chiama e dice: sono finiti i soldi. Ma come sono finiti i soldi? Ci volevamo così bene, eravamo così innamorati, andava tutto bene. Ecco, allora il conto in banca va alimentato ogni giorno perché non finisca. Quindi ogni giorno ognuno deve mettere la sua parte in termini di accoglienza dell'altro, ascolto, amore, dedizione, sacrificio, eccetera, eccetera. Se volete un altro esempio, quando si ha la casa, voi sapete benissimo che la casa ha bisogno di manutenzione, altrimenti ci sono le infiltrazioni dell'acqua, le crepe, eccetera, eccetera. Diceva, come la casa nuova, adesso improvvisamente cade. Certo. Che cosa hai fatto tu ogni giorno perché non venissero le crepe, non venissero queste cose? E dopo, naturalmente, nelle coppie di San Mauro lui risponde: no, ma devi parlare con lei, perché io... No. Bene, allora, qui si tratta di fare manutenzione della coppia. Vedremo in questo tempo che cosa vuol dire. L'amore è cercarsi senza pienamente incontrarsi. Questo è un tema che serpeggia in tutto il cantico, e questo tema lo troveremo alla fine del capitolo 2, capitolo 3, capitolo 5. L'amore è presenza, ma anche attesa e invocazione di un nuovo incontro. Io torno a casa, anche qui è simbolico, cioè torno dal mio coniuge quando so che il mio coniuge mi attende. Se io non ho nessuno che mi richiama, che mi attende, che mi fa sentire il desiderio dell'incontro, comincio a trovare le strade più lunghe per tornare a casa, comincio a trovare altre strade per cercare altre attese. Allora, l'amore non è mai una realtà pienamente svelata, è sempre veniente, e quindi ha sempre bisogno di cura. Se uno dicesse: ma non c'è bisogno che gli dica che lo amo, tanto lo sa già. Se lei dicesse: ma non c'è bisogno che io mi faccia bella per lui, tanto poche volte se ne accorge, e poi insomma tanto lo sa già. Se noi lasciassimo perdere quell'arte della seduzione che abbiamo usato per conquistarlo, quando, per conquistarla, eccetera, questo sarebbe molto pericoloso, perché l'amore è sempre veniente, non è mai conquistato una volta per tutte. È sempre perseguito, ma sfugge alla presa. Nell'amore si fa strada il desiderio di un incontro sempre più pieno, e qui si insinua la paura di non incontrarsi e la paura che si rompa questo sogno. Ecco, questo vale a tutti i livelli. Vi ricordate il primo giorno, no? Quando dicevamo: sono tre le tappe del nostro percorso: la nascita dell'amore, la fragilità e la caduta dell'amore, il compimento dell'amore. Questo è vero nel rapporto di fede che c'è fra me e il mio sposo, fra me personalmente e il mio sposo, fra Dio e la sua, e l'umanità e la sua Chiesa, ed è vero anche fra i due sposi. è sempre vero a tutti i livelli. Allora, l'attesa. Il nostro testo inizia dicendo una voce, l'amato mio. L'attesa è sottolineata da questa parola che esprime tutta l'intensità dell'attendere e dell'ascoltare l'arrivo dell'amato. Indica la sorpresa. La donna non vede apparire subito lui, ma sente una voce da lontano. Lei lo ode prima ancora di vederlo. L'amato viene come una presenza che può essere ascoltata, contemplata, ma mai posseduta, mai totalmente conosciuta, proprio perché è il dono che Dio mi ha fatto. Non è una cosa che io ho comperato e che ho preso sulla mia misura, come un paio di scarpe o come un paio di calzoni o come una maglia, ma è il dono più grande che Dio mi ha fatto. Nel sacramento del matrimonio il coniuge ci è donato, non è una cosa mia, è altro. Io lo accolgo, la nuova formula del matrimonio, finalmente abbiamo una formula cristiana, prima era giuridica, io accolgo te come il dono che Dio mi ha fatto, come la mia sposa, come il mio sposo. La figura di lui è rappresentata come se fosse quella di un capriolo. Sappiamo che per gli orientali ogni animale è simbolo della imprendibilità, dell'impossibilità di poterlo pienamente dominare, e il cerbiatto è il simbolo della libertà e della incatturabilità. Ecco, questo non vuol dire che ognuno può fare quello che gli pare, perché abbiamo detto che il matrimonio è la comunione di due libertà. Ecco, il matrimonio è l'esaltazione della individualità, che è il contrario dell'individualismo. Nell'individualismo ognuno fa quello che gli pare. Tradotto, nel matrimonio uno continua a fare da scapolo pur essendo sposato. Chi è lo scapolo? È quello che rende conto solo a se stesso. Allora, ad esempio, prendiamo sempre Enrico, perché è stato ormai sta settimana, no? Allora, diverso dire: guarda Lara, io ho un'ora di tempo, prendo la bicicletta e vado via. Questo è lo scapolo che ha deciso che quell'ora va bene che lui vada via. Invece l'innamorato, lo sposo, dice: Lara, cosa dici se io prossima ora vado via in bicicletta? Cioè, esprime un desiderio, pronto anche a perderlo, pronto anche a perderlo. Allora, siccome c'è la comunione di due libertà, la Lara capisce che questo desiderio di Enrico non è più importante della Lara, allora non solo gli dà un bacio, un abbraccio e lo manda, ma gli prepara anche la merenda. Allora la comunione di due libertà significa che gli spazi personali che in una coppia ci devono essere condivisi e riportati dentro alla comunione. Questa è una cosa un po' difficile, però con un po' di esercizi, di esperienza e un po' di grazia di Dio si riesce a fare. Allora significa che la decisione che riguarda anche il mio tempo libero, i miei hobby, le mie passioni, i miei impegni, le decisioni vanno prese insieme e non da soli. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Questo versetto è ripreso perfettamente uguale nel versetto 13. Ciò indica la centralità del messaggio. Un versetto ripetuto due volte. Un invito per l'amata a lasciare ogni sicurezza per andare verso la terra promessa dell'amore. Alzati! Ella deve svegliarsi, o meglio, alzarsi. il verbo qui alzarsi è lo stesso verbo che usa Gesù con la ragazza, alzati, con la ragazza morta, alzati, con la suocera di Pietro, alzati, che è il verbo della resurrezione, cioè cambia vita, deve uscire dalla sua terra, dalla prigione, che sono i legami familiari, i condizionamenti, la famiglia d'origine, per realizzare se stessa, non per cambiare padrone, ma per realizzare se stessa. Spendo un minuto sulla famiglia d'origine, perché forse è un po' importante, adesso non so voi, ma per le famiglie di San Mauro è molto importante. Allora, lasciare il padre e la madre significa che io smetto di essere figlio per diventare padre, smetto di essere figlio per diventare marito. Parlo maschile, ma vale sempre anche per le donne, eh? Infatti le furbe a dire sentito cosa ha detto Cesare, insomma, vale per tutti. E questo lasciare significa che la mia alleanza d'ora in poi avrà una priorità, che è la priorità orizzontale, cioè verso il mio coniuge, piuttosto che verticale, verso i miei genitori. Allora, quando io dico casa mia e non si capisce se è la casa dove abitano i miei genitori o la casa dove io abito con mio sposo, qualche problema potrebbe esserci. E quando io devo fare un acquisto, prendo una decisione, prima sento con quella santa donna della mia mamma, qualche problema potrebbe esserci. Vuol dire che se anche abito a 5.000 km di distanza, non ho lasciato il padre e la madre. E allora quando quella santa donna della mia mamma, o il mio babbo, ma normalmente sono le mamme, telefonano per dare consigli, perché hanno visto quando sono venute a mangiare a casa nostra che coi bambini facevano in un modo, che mangiavano facevano in un altro, che i panni erano tenuti in una certa maniera, dico, la mamma telefona e dice guarda, io lo dico per il tuo bene. Ma si dovrebbe fare così? La risposta, dunque, se siamo molto arrabbiati non vi dico quali sono le risposte, ma dopo che abbiamo fatto il ritiro sul Cantico dei Cantici, la risposta potrebbe essere: ti ringrazio di questo consiglio, ne parlo con mio marito e poi decidiamo come fare, in modo che lei capisca che l'alleanza da quel punto lì in poi è diversa. Allora, l'amante le offre l'amore, la stima da cui attingere il coraggio del suo esodo. Questa è l'alleanza. Il matrimonio è un'alleanza. Diceva uno psicologo, che cosa promettiamo noi quando ci sposiamo? Non possiamo promettere di provare sempre lo stesso sentimento di quando ci siamo conosciuti, innamorati. Io non posso promettere che tutte le volte che tu verrai a casa saranno baci e abbracci. Anzi, più delle volte sarà, dai, sbrigati che c'è da fare questo, fare quell'altro, sei in ritardo, come mai, no? Ecco. Io non posso promettere che tutte le volte che ti vedo avrò il torcimento di budella come quando ti ho visto quella sera, eccetera. Non posso promettere di mantenere il mito dell'amore romantico, giusto Federico potrà fare questa cosa, ma normalmente non posso promettere di provare dei sentimenti. No, dai, sto scherzando, abbiamo capito perfettamente. Allora, la promessa che noi possiamo fare è quello di essere alleati fra noi due per difendere il nostro matrimonio da tutti gli attacchi, compresi i nostri. Allora, il coraggio dell'esodo, chi me lo dà il coraggio di lasciare il padre e la madre? Chi mi darà il coraggio di fare questo salto, di diventare sposa e madre? me lo dà l'altro. È vero sempre anche il contrario, no? Per cui il rapporto con la famiglia d'origine non è più fra me e i miei genitori, o fra lei e i suoi genitori, ma sarà fra noi due e loro due. Cioè è un rapporto da coppia a coppia, e questo è possibile solo se c'è un'alleanza. Perché tutte le volte che mia mamma mi dirà: ah, tuo marito, tua moglie, io dovrò rispondere a mia mamma: tutto quello che fa mio marito e mia moglie va bene, perché l'abbiamo deciso insieme. Poi magari quando siamo da soli, se mia moglie è stata, o mio marito è stato un po' troppo irruente con la suocera, posso dire: cerca di avere più carità. Ma a lei dovrò dire: io sono alleato di mia moglie e di mio marito, il rapporto è di coppia. E questo ci dà una grande forza, perché qualunque cosa mi dirà, io potrò dire: ne parlo prima con mio marito e con mia moglie. Ma voi queste cose, insomma, le sapete già, quindi era solo per un richiamo. Allora cosa dice l'amante? Parti verso te stessa. L'amante invita l'amata a una partenza assoluta. Non le dice di venire verso di lui, ma di partire verso se stessa. Cioè io sono mio coniuge è quell'aiuto simile che il Signore mi ha donato perché io possa realizzare il progetto che Dio ha su di me. Ma questo è vero anche per la coppia e per la famiglia. Tant'è vero che Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio che cosa dirà? Famiglia, diventa ciò che sei, non ciò che potresti essere. Perché con la grazia del sacramento noi siamo già una storia sacra. Quindi il nostro futuro è all'inizio della nostra storia. L'amante vuole una resurrezione e una partenza che consenta all'amata di ritrovare se stessa, di incontrare il suo destino. Lei non avrà altro maestro e altra legge nel suo partire che la voce del suo amante, la certezza del suo amore. Ed è per questo che la relazione va curata. È la cosa più preziosa che noi abbiamo, il nostro essere coppia. È quella perla trovata nel campo per cui vale la pena vendere tutto. È la nostra terra promessa. Allora la vera unione non è un insieme di sintesi, non è un compromesso, non è come si fa a prendere la decisione di coppia. Ci sono tre modi. Il primo è quello del compromesso. Allora, come passiamo la domenica? Quando il Rimini gioca in casa non ci sono storie. No, è già deciso. Quando gioca fuori andiamo dai tuoi, oppure una domenica dai tuoi, una domenica dai miei, eccetera. Questo è un compromesso. Prima o poi il compromesso salta perché uno dei due chiede qualcosa in più. Secondo modo è ancora più subdolo, che siccome io voglio ottenere il tuo sì, perché domenica vorrei andare a pescare con i miei amici, per una settimana io faccio tutto quello che so che ti fa piacere. E al sabato, cioè, domenica posso andare a pescare con... certo, dopo una settimana che lui si è fatto un mazzo così, no? Ecco, questo non è decidere insieme.
Questo si chiama?
Questo si chiama...
il tortamento!
Esattamente. Allora, come si fa a decidere insieme? Nella comunione di due libertà, nell'esprimere due desideri, ognuno esprime il suo, ma sapendo che di avere come punto di riferimento il bene della coppia, verso il quale io sono disposto a perdere tutti i miei desideri. Per cui potrebbe anche venire fuori una terza soluzione. Oppure, come nel caso di Enrico e della Lara, se io ti esprimo un mio desiderio, ma per me non è la cosa più importante, allora c'è una gara reciproca a soddisfare i desideri dell'altro. L'aiuto simile che mi sta davanti è un mettere insieme le alterità reciproche che non vengono assorbite o eliminate, ma riconosciute e rispettate e valorizzate. Queste alterità reciproche, queste diversità, vi rubo un minuto su questo, è una cosa molto bella, perché le diversità sono quelle cose, quelle caratteristiche dell'altro che ci hanno fatto innamorare, no? E noi siamo andati a cercare la persona completamente diversa da noi normalmente, perché aveva quelle cose che mancavano a me, no? Io sono un tipo molto disordinato, oggi si dice creativo, non si dice più disordinato, e allora ho sposato una donna molto metodica. D'altra parte, se fossimo tutti e due creativi in casa non si vivrebbe, no? Ma se fossimo tutti e due molto metodici, che due palle, dopo tu la registrazione, ok. Allora, io che sono un tipo molto festaiolo, ho preso una moglie molto riservata. D'altra parte, mia moglie è molto riservata, ha preso un tipo molto festaiolo. Io sono uno che andrebbe sempre a spasso, mia moglie starebbe sempre in casa. Allora, queste diversità che ci hanno fatto innamorare l'uno dell'altro sono le stesse cose che poi ci fanno litigare da sposati. Come fai a non capire? È la frase successiva. Prima, oh che bello, bella persona che ho sposato. E dopo dice, senti, adesso ti spiego come funziona. No, ok. Allora, quello che a me da sposato, dopo aver fatto il ritiro sul Cantico dei Cantici, quello che a me sembra un difetto dell'altro, per la verità, diventa la correzione del mio difetto. Faccio l'esempio. Io sono uno che andrebbe sempre a spasso, soprattutto sabato e domenica, ma anche la sera, anche il martedì. Insomma, se c'è un buco, io uscirei e andrei a spasso. No? Mia moglie è sempre in casa. Allora, mia moglie, guardando me, quello che a lei sembra un mio difetto, il volere sempre andare via, capisce che il suo voler stare sempre in casa è esagerato e che si può correggere, e qualche volta è bello anche andare a spasso. Io, guardando mia moglie, che starebbe sempre in casa, quindi a me sembra un difetto, capisco che il mio voler andare sempre fuori è eccessivo e quindi si può correggere, e qualche volta è bello anche stare in casa. Quindi quello che mi sembra difetto dell'altro diventa la correzione dei miei difetti, per questo che l'altro è il dono sublime che Dio mi ha fatto, anche quando non è come io lo vorrei, perché è il dono che Dio mi ha fatto perché io possa diventare santo, correggendo pian piano i miei difetti. Ci siamo? Bene. Allora, amore come ascolto, il testo che abbiamo letto lo riprendiamo. O mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce. Qui ci sono due consapevolezze. La consapevolezza che l'altro si può vedere e manifestare solo attraverso le fenditure della roccia, cioè mai completamente. E questa è una consapevolezza che, se noi l'abbiamo, ci impedisce, ad esempio quando l'altro parla, di dire, appena inizia, so già dove vuole arrivare. Oh, non segnare il dito, eh? Egli è presente, ma lo si può solo intravedere, non lo si può vedere faccia a faccia, così come Dio, solo nella gloria io potrò vedere faccia a faccia Dio. E siccome ogni persona è immagine di Dio, Dio abita una luce inaccessibile. Allora qui c'è l'idea della vicinanza, ma anche della distanza. Il senso della continua ricerca senza la pretesa di arrivare alla totale comprensione. La routine è il peggiore nemico della coppia. È necessario che io sia sempre pronto a lasciarmi sorprendere dall'altro. Quando ad esempio l'altro mi porta a casa in una festa di non compleanno un mazzo di fiori, dopo il cantico dei cantici, io che cosa dico? Un bacio, un abbraccio, come sei stato carino, mi hai pensato. Nella prima Repubblica, prima del ritiro sul cantico, se lui mi porta a casa i fiori, che non è il mio compleanno, che cosa è successo? Cosa hai fatto? Che cosa mi devi chiedere? Cosa ti devi far perdonare? No. Ma questa era nella prima Repubblica. Nella seconda mi lascio sorprendere dall'altro. Lo stupore. Vedo che succede anche da voi e non solo a San Mauro. Ok. L'altra consapevolezza è che non siamo noi ad avvicinarci all'altro, ma è l'altro che può avvicinarsi. Ma l'altro quando si avvicina, quando sente di essere atteso, desiderato, amato, quando sente di essere soprattutto amato così com'è, quando capisce che io non lo sto aspettando col bastone in mano o per dirgli dopo un mio sbaglio te l'avevo detto, hai voluto fare in testa tua, adesso t'arrangi. Qui c'è la parabola del figlio prodigo, che non si chiama parabola del figlio prodigo, ma parabola dell'amore misericordioso. Il padre che ha lasciato andare il figlio tutti i giorni guarda dal terrazzo se lo vede arrivare da in fondo alla strada, e quando lo vede arrivare gli corre incontro. È Dio che colma le distanze tra noi e lui, ma gli corre incontro non con un bastone per dirgli hai visto, te l'avevo detto, avevo ragione io, hai voluto fare, e giubbotte, ma per abbracciarlo. Il figlio torna a casa perché sa di essere già stato perdonato. Il guaio è che il Signore ci dice va e oggi nel tuo matrimonio anche tu fa lo stesso. Allora l'amore è mettersi in ascolto dell'altro, attendere che egli si manifesti. Mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce. Ascoltare l'altro è il modo vero per amarlo. E ascoltare vuol dire che riconoscere che non posso avvicinarmi all'altro partendo dalle mie esperienze, dalle mie idee che ho sull'altro, dalle mie attese, ma partendo dalle sue esigenze. Partire dalle sue esigenze vuol dire che il nostro amore deve essere un amore obbediente. È un comandamento l'amore. Io devo ubbidire. Ubbidire sapete tutti che vuol dire ascoltare dal profondo, obaudire. Allora, ubbidire significa partire dalle sue esigenze. Sono io che devo mettermi al servizio dell'altro, lavargli i piedi. Se l'altro ha bisogno, l'altra normalmente ha bisogno di piangere, io non devo fare altro che offrirgli la spalla su cui piangere. Siccome noi maschietti normalmente siamo un po' grezzi, quelli di San Mauro, Savignano, quella zona lì, quando la moglie piange diciamo, allora qual è il problema? Come possiamo risolvere? E lei, giù schiaffone, tu non mi capisci, ma come sono qui ad ascoltarti? Tu non capisci niente, no? E giù sputi, giustamente. Allora, se l'altro ha bisogno di piangere, io devo dare la mia spalla per piangere. Se all'altro gli si chiude la vena, no? E ne dice di tutti i colori quanto un porco, io devo sapere che questo in questo momento lui ha bisogno di svuotare il bidone della spazzatura e io devo fare da bidone accogliente. se l'altro ha bisogno di coccole, questo lo vedremo dopo. Andiamo avanti. Ma questo è lo stesso dinamismo della fede. Vi ricordate, ci sono due piani che si aiutano a leggere l'un l'altro, no? Così come facciamo con Dio, facciamo anche col marito e la moglie. Come facciamo col marito e con la moglie, facciamo con Dio. Non è l'uomo che conosce Dio, ma è Dio che si fa conoscere. Non per niente il cristianesimo, che non è una religione, è l'unica realtà, diciamo così, in cui Dio ha colmato le distanze, ma non tirando a sé l'uomo, ma scendendo fino all'uomo. Per questo la categoria fondamentale della fede è l'ascolto. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio, la preghiera fondamentale che l'israelita fa ogni giorno. Il primo compito del coniuge allora è essere uno spazio perché l'altro abbia la gioia e il coraggio di rivelarsi. Torniamo un attimo all'ascolto di Dio, la preghiera. Come facciamo noi a pregare? Noi andiamo in chiesa, noi di San Mau, andiamo in chiesa, facciamo il giro di tutti i santi a cui chiediamo il miracolo, non sapendo che il miracolo lo fa Dio e non lo fanno i santi. Se ci rimangono 3 minuti, andiamo di fronte al tabernacolo e diciamo a Dio tutto quello che lui deve fare per noi. Questa normalmente è la nostra preghiera. Manca sempre la parte dell'ascolto. Signore, cosa devo fare? Insegnami, dammi una luce. Come posso amare questa donna che mi hai messa accanto? Ma per ascoltare l'altro, faccio un po' lunga, però questo è necessario, dai. Dopo vedremo come fare diversamente il dopo. Allora, per ascoltare l'altro, io ho bisogno che parta da un principio, che l'altro è il dono che Dio mi ha fatto, per cui quello che lui mi deve dire in questo momento è più importante di quello che io devo fare. Prima cosa. Seconda cosa, io devo ascoltare anche con gli occhi, perché la parte più importante della comunicazione avviene attraverso il non verbale. Allora, se io, leggendo un libro, dico a Rita, continuando a leggere il libro, oppure continuando a lavorare al computer, alla televisione, a smanettare da qualche altra parte, oppure stirando, oppure lavando, oppure ognuno ha i suoi lavori irrinunciabili, che sono più importanti di qualunque altra cosa. Facendo quel lavoro lì, chiedo a mio marito, chiedo alla Rita, come stai? Lei mi vede che io sono impegnato in una cosa, dice che cosa vuoi che gli dica? Sto bene. Se io alzassi gli occhi, vedrei un'ombra, capirei che c'è qualcosa che non va. Allora smetterei di fare quello che sto facendo, qualunque cosa sia, direi: Rita, siediti qui vicino, e chiederei come stai, guardandola negli occhi e avendo tempo di ascoltare la risposta. Se non si fa questo, il rischio di separazione è molto alto, superiore all'80%. Il capitolo terzo è un notturno che sviluppa idealmente il versetto delle volpi e degli sciacalli che avevamo letto nel capitolo 2. Prendeteci le volpi piccoline che guastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Il vocabolo ebraico si dovrebbe tradurre non solo con volpi, ma anche con sciacalli. Nella vigna che è tutta fiorita, leggete in romagnolo nella nostra relazione che va così bene, che è così bella, in questa grande primavera in cui la colomba è il simbolo della felicità, della tenerezza, della limpidità, dell'intimità, sta per incunearsi la paura. Entra lo sciacallo, entrano le piccole volpi che rovinano la vigna. Nella vita di coppia le volpi ci ricordano le nostre tentazioni. Non ci sono solo pensieri di tradimenti, qualche volta anche questi, ma forse qualcosa di più nascosto e sottile, le insidie della nostra relazione, le tentazioni ad essere scapoli anche da sposati. Ad esempio, si fa molto prima a decidere di fare una cosa e poi spiegare alla moglie perché l'hai fatta, piuttosto che decidere insieme. Si fa molto prima a comprare una cosa vista in svendita, anche utile, anche necessaria, e poi spiegare al marito perché la si è comperata, piuttosto che decidere insieme. Decidere per conto mio anziché in coppia, perché così è più semplice e comodo. Sono le tentazioni che vengono dagli amanti. Tutti noi abbiamo molti amanti. Chi è l'amante? Non è solo la collega o il collega d'ufficio o di palestra o di passatempo libero. L'amante è quella cosa a cui io do più testa, più cuore, più passione, più budella, più pensieri, più preoccupazione, più intensità, più tempo, più mente. Cioè è quella cosa che per me, nel mio cuore, nella mia testa, è diventata più importante di mia moglie e di mio marito. Allora chi sono le volpi? I figli, soprattutto il primo, ma i figli, la famiglia d'origine, lo sport, il computer, gli impegni ecclesiali, gli impegni sociali, tempo libero, la bicicletta, la motocicletta, metteteci dentro tutto quello che volete, il lavoro, i soldi. Cioè, queste cose sono tutte di per sé sante, ma se vengono prima di mia moglie, di mio marito e della cura che io devo avere della mia relazione, questi sono amanti con cui io tradisco il matrimonio. Sono le volpi. Allora, queste tentazioni vanno scacciate quando sono ancora piccoline. Se uno sta attento e veglia su queste difficoltà, al loro primo insorgere probabilmente non permetterà che succedano grossi inconvenienti. Questo è il motivo per cui non deve passare neanche una settimana in cui i due si fermano per fare la manutenzione della coppia. Come stiamo? Mi sembra che questa settimana tu abbia dedicato troppo tempo a quell'amante. Allora si può riprendere, si può correggere, si può ricominciare da capo. E questo è il motivo per cui, se anche si arrivasse, siccome abbiamo trascurato, abbiamo dimenticato il ritiro di Cancellino sul Cantico dei Canti, abbiamo dimenticato le volpi, la volpe è diventata grande e lui o lei hanno avuto una relazione extraconiugale di quelle vere, di ciccia, con un altro uomo, con un'altra donna, ed è successo a me che ho avuto un'avventura o una storia con un'altra donna, la prima persona con cui parlarne chi è? La mia più grande alleata, cioè mia moglie. E se mia moglie venisse a dirmi che ha avuto una storia, io dovrei chiedergli perdono per primo, perché non ho curato la relazione abbastanza. Allora, l'amore non cancella del tutto la paura, l'amore non perde la dimensione di fragilità. C'è qualcosa che può incrinare l'amore, quindi l'amore va protetto, custodito, coltivato come la cosa più preziosa che abbiamo. È una realtà da far crescere, perché vi sono altri interessi, le piccole volpi, o altre priorità che possano un po' alla volta corrodere l'amore. Cioè, c'è sempre qualcosa di più importante e più urgente che stare con mia moglie o con mio marito. Allora occorre discernimento continuo e costante verifica. Anche il confronto, dialogo con altri stimola la crescita dell'amore. Questo è importante, non si deve fare da soli, solo da soli. Tant'è vero che il nostro testo che cosa dice? Prendeteci le volpi, cioè aiutateci, non state da soli. Quando una coppia va in difficoltà, va in crisi, dovrebbe urlare aiuto a chi? Al gruppo, al sacerdote che ti ha sposato, alla coppia che hai scelto come compagno di viaggio. Prendeteci le volpi, cioè, come avete fatto voi a sconfiggere i vostri amanti? Come avete fatto a risolvere quel problema? Stateci vicini, perché da soli non ci si fa. Il lasciarsi aiutare, accorgersi della propria fragilità e lasciarsi aiutare sono due grandi atteggiamenti che consentono all'amore di rigenerarsi continuamente. Si può creare l'idea che un amore conquistato non è conquistato per sempre, perché può arrivare la tempesta da un momento all'altro. Non hanno più vino. L'ho cercato ma non l'ho trovato, dice l'amante del testo. E questo di nuovo è vero anche con il Signore. Li puoi solo affidare al Signore, pregare per loro, circondarli di preghiere, perché il Signore, anche quando io mi allontano da Lui, stavo dicendo, è la stessa cosa per il Signore non fa violenza, anche quando ci vede lontani, può solo aspettarci e dire: desidero ardentemente vivere questa Pasqua con te, desidero che tu sia uno con me, ma non ti posso costringere a farlo. Tant'è vero che nei due amanti dei nostri due amici del Cantico dei Cantici, che cosa c'è scritto? Un rumore, è il mio diletto che bussa. Il bussare indica la proposta d'amore, ma anche la non pretesa. Il rispetto della libertà della risposta, aspettare i tempi della risposta dell'altro. Dicevo lunedì che la reciprocità in una coppia necessaria, altrimenti non c'è la coppia, non consiste nel io lo amo se lui mi ama, lo perdono se lui mi perdona. Ma la reciprocità consiste che io faccio la mia parte di amore, di donazione, di ascolto, di perdono, e poi aspetto che lui faccia la sua con i suoi tempi, con i suoi modi. Io posso solo bussare, perché di fronte all'altro sono come di fronte al roveto ardente. Posso solo togliermi i calzari, perché l'altro è sacro. Il simbolo dell'ospite che bussa sarà ripreso dall'Apocalisse per indicare Dio che bussa alla porta della casa mentre noi siamo all'interno e ci chiama. Perciò questo non è solo il dramma di un amore che viene meno, di un amore rovinato da una disattenzione, di una ricerca senza sbocco, ma è anche il dramma di un abbandono, di un non ascolto sul piano religioso. È crisi d'amore e crisi di fede. Pascal dirà che l'ateo non è chi non crede, ma chi non ama. Aprimi, mia sorella, il mio capo è pieno di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. immagini bellissime. L'amante sopraggiunge improvvisamente a notte fonda, al colmo del sonno di colei che egli ama. La chiama sorella sua amica, sua colomba, sua perfetta. C'è un'urgenza nell'appello che risulta da quattro nomi dati insieme qui e soltanto qui. E l'elemento simbolico è la rugiada. L'amante dice: io sono tutto avvolto nella rugiada. Cerca di prendermi, sono venuto nella notte. Nella Bibbia la rugiada è sempre il simbolo di Dio, perché è Dio che fa fiorire. Dio è come una rugiada per Israele, eccetera. Quindi dietro la figura dell'amante traspare, come sempre, la figura di un altro amante. Ma che cosa fa lei? Qui c'è il dramma. Dopo tutta questa passione che abbiamo sentito fino adesso, tutto questo essere innamorati, tutto questo cercarsi, lui bussa, dice: sono arrivato, prendimi. E lei: mi sono appena tolta la veste, come indossarla ancora? Mi sono lavato i piedi, come ancora sporcarli? Ecco, qui c'è tutto il dramma di lui o di lei, è sempre viceversa, che chiede amore, e lei o lui che ha qualcosa di meglio da fare, che è impegnata in altro, che non è pronta, dice: ma come, proprio adesso? Insomma, adesso io ho da fare, c'è questo bambino, c'è. E qui non si parla di amore, del fare l'amore nel senso sessuale, si parla dell'incontro pieno, intimo fra i due, si parla dell'ascoltarsi: ho bisogno di parlarti, ma devo finire questa relazione, devo finire questi, non possiamo rimandare a domani? Proprio adesso? Quante volte è successo nelle nostre coppie, nelle nostre, no? Bene, qui c'è la colpa dell'amata. L'amore è arrivato e in lei c'è un momento di freddezza e di calcolo. L'amore conosce anche l'oscurità, la noia. Di fatto l'amata ha il cuore duro. Nonostante l'amore, non è pronto a ricevere colui che ama, al pari di Israele, sempre infedele a Dio. Ella non è pronta al dono assoluto di sé. Le promesse matrimoniali: io prometto di amarti ogni giorno della mia vita e della tua. Prometto di amarti e onorarti ogni giorno, significa, dicevo nell'omelia dell'altro giorno, ogni giorno significa anche quando non ne ho voglia, ma significa anche quando, in quei 5 giorni del mese, in cui guai chi si avvicina. Ma non solo lei ha i 5 giorni del mese, anche lui. Devo chiudere il bilancio, devo finire quel lavoro, devo... ogni giorno. E può capitare che invece lei, il mio coniuge, abbia bisogno di me proprio quando io sono impegnato in quella cosa che assolutamente non posso lasciare. Il mio diletto ha messo una mano sullo spiraglio e un fremito mi ha sconvolto. L'amata è rinchiusa nella sua dimora, prigioniera del suo carcere. Lo scopo dell'amante non è di possederla, ma di liberarla. Poi avviene un altro dramma. Ho aperto io allora il mio diletto, ma se n'era già andato. Lei si accorge, capisce che il suo amante ha bussato, va a aprire e non c'è più. Una tragedia. L'amante chiama senza ottenere risposta. Lei risponde, ma non tempestivamente, a vuoto. Si sveglia, si accorge che l'amante non c'è più. La ricerca affannosa è il segno dell'uscire da sé verso l'altro. L'amore è un continuo uscire dal proprio io. Il percorso dell'amore nel triplice movimento di nascita, caduta, attesa della resurrezione. Questo movimento è, lo possiamo leggere anche come la lettura del rapporto di Gesù con il suo popolo, Yahweh con il suo popolo. Cioè l'elezione la nascita dell'amore, possiamo paragonare il nostro innamoramento, al nostro sposarsi, all'inizio della nostra relazione, l'infedeltà, che è la caduta, o le mille cadute di una storia, ma poi il compimento, il ritorno, che è il compimento dell'amore, la resurrezione. Il bussare dell'altro e non accorgersi, il bussare è un gesto discreto, a volte così discreto da non imporsi, tanto che può non essere avvertito. Quante volte non ci accorgiamo dei piccoli gesti di tenerezza di nostra moglie e di nostro marito, dei piccoli segnali che ci manda per dirci: guarda che io ho bisogno di te. Ma è un bussare così lieve che se noi non siamo col cuore, con gli occhi, con le orecchie attente, non ce ne accorgiamo, perché stiamo facendo il sugo, perché è più importante il sugo di nostro marito e di nostra moglie. Quante volte ci ha mandato un segnale con una carezza, con uno sguardo, con un gesto di servizio, per dirci: ho bisogno di te, ho bisogno che mi ascolti, ho bisogno di parlarti. E non ce ne siamo accorti. E poi magari quando è scoppiata la tragedia, la crisi, abbiamo detto: ma perché non me l'hai detto prima? Ma se sono 2 anni che ti mando dei segnali? Ma se noi non abbiamo il nostro sguardo rivolto sull'altro, come facciamo a cogliere questi segnali?
Posso dirti una cosa? E quando il segnale, cioè, piuttosto che un bussare, magari un bussare di la porta.
Sì.
E quindi viene visto dall'altro come un'aggressione piuttosto che una richiesta d'aiuto? Non è facile capire.
Non è facile. In ogni caso bisogna fermarsi. In ogni caso bisogna fermarsi e bisognerebbe, secondo me, dire, intanto capire se l'altro ha buttato giù la porta perché era stanco di mandare segnali lievi, no? Che potrebbe essere,
certo.
Okay? Oppure potrebbe anche essere che è il suo modo di fare, che non è quello di bussare ma quello di essere invadente, come gli egiziani con i cavalli e i cavalieri. Allora ci si ferma e dopo averlo ascoltato si può parlare anche di questo. Dire: guarda, ti chiedo perdono se sono mancata o sono mancati in questo e questo, però mi piacerebbe che il tuo chiedere aiuto non fosse così prepotente, invadente e presuntuoso, ma fosse colmo di tenerezza. Cioè, si tratta di fare discernimento e vedere insieme come fare per aiutarsi. Ultima cosa: non si può pretendere di essere sempre in ascolto, né si può pretendere che l'altro sia sempre disponibile all'ascolto. Tradotto in romagnolo, dopo tutto quello che vi ho detto, la fine della fiera, concetto teologico, è uspaco e cuspo. Okay? L'importante è riconoscere di non essere sempre pronti. E quando ci si accorge di non avere prestato orecchio a bussare dell'altro, non aspettarci che l'altro ritorni a bussare, ma muovere noi per primi i nostri passi alla ricerca dell'incontro. Lui ha bussato, lei ha bussato, io sono andato a aprire, non l'ho trovato. Cosa dicono gli amanti di San Mauro? Cioè, non ha avuto tempo di aspettarmi, dovevo avere pazienza perché io avevo altre cose importanti da fare. Adesso aspetto che ritorni. Invece nella Repubblica del Cantico lui ha bussato, io non ho aperto in tempo, lui non c'è, lo vado a cercare, gli chiedo perdono e gli dico: ricominciamo da capo. Perché in questa logica, che è la logica dell'amore di Dio, non conta chi ha ragione e chi ha torto, non conta chi deve fare il primo passo e chi deve fare il secondo. Non conta chi per 10 anni ha fatto il primo passo e adesso sta a lui. Non contano i miei diritti e i suoi doveri, ma conta che prima eravamo una cosa sola e a causa di quel fatto non lo siamo più. E allora adesso che ho capito questo, che mi sono accorto di questo, io che penso di avere ragione, o mettiamo anche che in quell'occasione ho proprio ragione, non mi faccio forza della mia ragione, ma depongo le vesti, lavanda dei piedi, della mia ragione, faccio il primo passo, vado da lui, lo abbraccio, lo bacio e gli dico: ricominciamo da capo, perché quello che mi preme di più è l'amore dell'altro. Quello che mi interessa di più non è aver ragione, non è che le cose vadano come io le vorrei, non è che lei sia come io la vorrei, ma conta solo il mio desiderio di fare Pasqua con lei, cioè di essere di nuovo una cosa sola. Allora lo bacio, lo abbraccio, gli dico: ricominciamo da capo, e quello che è successo non lo segno, non lo scrivo nel mio quaderno per usarlo quando ne avrò bisogno. Ma ho perdonato pienamente. Perdonare pienamente significa fare il primo passo. Buon lavoro di coppia. Ci ritroviamo qui a mezzogiorno in punto, perché abbiamo solo mezz'ora di tempo per fare la condivisione. Allora, per fare la condivisione in mezz'ora di tempo, facciamo in questo modo: prima di venire qui, ogni coppia decide chi parla a nome della coppia e che cosa dice, e deve dire la perla da donare agli altri in 3 minuti.